A parte il fenomeno dell'opt-out di Danimarca e Regno Unito che si sono rifiutati alla direttiva dell'Unione Europea circa il sequestro di beni, però noi abbiamo scoperto proprio questa settimana che addirittura l'ISIS in Italia si finanziava attraverso l'erosione dell'IVA. Quindi noi abbiamo anche da contrastare questo fenomeno che va sempre più prendendo piede, che riguarda stavolta, oltre che la criminalità organizzata, il terrorismo di matrice islamica. Quindi alla semi preparazione subentra questo nuovo fenomeno. Quindi una risposta in merito.
Professore, avete parlato diventato qualche altra cosa?
Ma sì, volevo però intervenire sulla
Sì,
prevenzione.
è chiaro, no?
Brevissimamente, il tema della prevenzione secondo me è veramente quello sul quale vi è un lunghissimo tratto di strada da percorrere. Perché mentre, benché nuovi questi argomenti sul contrasto al crimine organizzato, hanno con documenti oramai acquisiti, con azioni comuni, con decisioni quadro, con direttive, la direttiva 2014 sulla confisca, hanno oramai assunto una massa critica che è certamente bisognosa, si diceva, di essere portata avanti, di essere sviluppata, presenta problemi di implementazione, una serie di problemi. Però è già una realtà. Sul versante della prevenzione, l'Unione Europea ha un gravissimo ritardo, prevenzione ovviamente fenomeni criminali, ha un gravissimo ritardo. Innanzitutto vi è un dato normativo, mentre appunto, come dicevo, per l'armonizzazione delle norme penali in questi 10 macro settori, fra cui la criminalità organizzata, vi è una norma che si occupa espressamente in proposito. La norma dedicata nel Trattato dell'Unione Europea sulla prevenzione del crimine è separata e distinta. È molto più generica e fumosa, se potessi aggiungere un attributo negativo alla soluzione di quello che invece è un aspetto cruciale. Quindi l'intervento dell'Unione Europea, l'impegno degli europarlamentari sul versante della prevenzione del crimine, secondo me può fare andare avanti molto di più di quanto non sia sul versante della repressione, perché già sul versante della repressione siamo arrivati a un livello abbastanza avanzato, mentre sulla prevenzione è tutta una storia da scrivere. In particolare per quanto riguarda il problema del sistema dei controlli interni alle imprese. In verità, questa idea così condivisibile in Italia ha cominciato a fare capolino, solo che è stata inserita sul versante delle persone giuridiche private, delle società, perché la responsabilità delle persone giuridiche, introdotta solo a partire dal 2000, ma che ha già comunque quasi un quindicennio di attività, prevede strutturalmente nel proprio sistema la possibilità dell'adozione di sistemi di controllo interno che servono proprio a tutelare la società contro il rischio sanzionatorio. Il problema è che questa stessa normativa si applica solo alle persone giuridiche private, non alle persone giuridiche pubbliche, dove invece, come appunto sappiamo tutti, si annida il fenomeno corruttivo. Per cui sarebbe altrettanto importante pensare ad un'estensione di questo modo di prevenire le infiltrazioni dell'economia illegale anche nel versante dell'apparato pubblico. Bisogna dire con grande sincerità che questa idea, sia pur con notevoli difficoltà ancora di applicazione, ha fatto già capolino nella legge del 2012, del dicembre del 2012, anticorruzione, dove pur con delle difficoltà reali di nuova mentalità che irrompe in un contesto così stratificato di mentalità della pubblica amministrazione restiva a questo genere di logiche, si parla di piena anticorruzione, si sposta l'attenzione dal profilo della repressione al profilo della prevenzione, quasi metà della normativa in proposito è sulla prevenzione. Quindi, anche da questo punto di vista, mi sembra che vi è la possibilità di continuare a lavorare, soprattutto per far entrare nella mentalità di io lavoro nella struttura universitaria che è la pubblica amministrazione e mi rendo conto di quanto difficile sia fare penetrare questa nuova mentalità in un contesto che per abbrivio di decenni è contrario a queste forme invece di contrasto preventivo. Una battuta per quanto riguarda, diciamo, la richiesta specifica. Il tema del finanziamento del terrorismo è un tema altrettanto importante sul quale vi sono notevolissimi documenti e convenzioni delle Nazioni Unite che hanno fortemente irrobustito il versante della repressione del terrorismo anche nelle sue forme anticipate e indirette di agevolazione al terrorismo attraverso il finanziamento. Moltissimi paesi hanno recepito al loro interno queste norme, l'Italia lo ha fatto, la Germania lo ha fatto, l'Inghilterra lo ha fatto. Naturalmente non basta la norma astratta, poi vi è un problema di applicazione concreta. Sotto questo profilo ci può essere quello stesso stupore con cui appunto ci si accorge che la norma sul l'appropriazione indebita del denaro pubblico è sempre esistita, però il fatto che poco fa ha raccontato l'assessore dimostra che vi sono delle violazioni. Non c'è dubbio che la saldatura tra organizzazioni criminali che operano nel settore, diciamo, della criminalità da profitto, corruzione, vendita di traffico di stupefacenti, traffico di armi, traffico di auto rubate a livello internazionale e transnazionale, con fenomeni come quello delle organizzazioni di tipo terroristico, rappresenta un gravissimo rischio sul quale soprattutto gli organi di intelligence, quindi essenzialmente il Ministero dell'Interno, deve poter vigilare con la dovuta attenzione. Mi fermerei qui.
Bene. Se non ci sono altri.
Io in realtà.
Prego.
Però parla al microfono, se no non c'è l'altro. Sì, io credo che anche qui pensiamo al centro violatore e l'idea del riutilizzo dei beni confiscati nasce con legge Cognomi La Torre. Credo che il vero contrasto alla criminalità organizzata deve necessariamente muoversi su tre direttrici: prevenzione e repressione, di cui avete parlato a lungo, ma anche e soprattutto riutilizzo e rimissione di tutti quei capitali che sono stati sottratti alla criminalità organizzata nel circuito lecito. Se da una parte in relazione ai beni immobili questo già si fa da tempo, in carente sembra invece l'aspetto della confisca di capitali che confluiscono in realtà nel Fondo Unico Giustizia. Si potrebbe quindi ipotizzare una legislazione che miri a dirottare di nuovo questi capitali sottratti alla criminalità organizzata, non più verso un seppur lodevole utilizzo nei confronti del Fondo Unico Giustizia, ma a sostenere tutte quelle cooperative che agiscono all'interno di terreni confiscati, che hanno grosse difficoltà economiche ma anche sociali nel portare avanti la loro azione. Quindi reintrodurre questo giro di capitali sottratti illecitamente all'interno di un circuito lecito. Quindi, a mio modestissimo avviso, il vero contrasto alla criminalità organizzata non può essere realmente efficace se non si spinge l'istituto della confisca in chiave più funzionale, anche per quanto riguarda tutti i beni mobili, tutti i capitali sottratti, tutte queste forme di ricchezza che fino ad ora sono rimaste escluse dal circuito di utilizzo lecito, diciamo, dei vari beni confiscati.
Questo è il primo cos'è? Sì, ragazzi. E su questo, giusto per essere concreti, è quella cosa, diciamo, di cui c'è più bisogno. Proprio oggi io con la collega Borsellino, alle 16 sarò in agenzia, perché stiamo studiando concretamente l'acquisizione della famosa clinica Aiello nel patrimonio della regione siciliana, per poi consentire a questa clinica il pieno utilizzo
sanitario che sta facendo, e garantire anche, cioè cercare di assicurare alla cooperativa che sta operando all'interno della clinica la continuità delle prestazioni sanitarie che mi dicono essere prestigiose, diciamo, di grande livello, ed evitare che il bene possa, diciamo, avere altre o non essere valorizzato per un bene di ottimo stato e anche, diciamo, efficiente, non venga valorizzato o non continui, diciamo, in quella direzione. Quindi proprio oggi stiamo quasi concludendo questa operazione.
Io vorrei ricordare, se non ci sono altre cose per concludere, che oltre a questo aspetto del buon uso della confisca, della immediata continuità produttiva intanto del bene, che è l'interruzione, noi abbiamo posto da tempo che il Fondo Pubblico di Giustizia sia trasformato in un fondo di garanzia, appunto per favorire il reinvestimento delle risorse ai fini produttive e di garanzia. Ed è una questione, come voi sapete, ancora sul tappeto. Ma c'è a monte, per non dimenticarlo mai, che l'aspetto della lotta contro la criminalità organizzata ha trovato con la legge dell'ordinatore questa specificazione, non solo della definizione del reato, ma soprattutto di questo fatto innovativo della confisca. Ma è la prima parte anche che non bisogna mai dimenticare, perché la mafia non è comunque una qualsiasi organizzazione criminale, ha un rapporto particolare, organico, con le istituzioni e la politica, e questo consente la riproduzione fino a quando non viene risolto e dissolto questo problema. Non è per ricordarlo a noi qua, insomma, è inutile, ma è per ribadirlo comunque, perché appunto anche a livello europeo il problema è di volontà politica, non solo di individuazione del approfondimento che noi poniamo giustamente, perché se è così pesante non si capisce, non si può risolvere tutto con una risoluzione. Se sono 3.600 le organizzazioni criminali organizzate, e non si può. Adesso l'abbiamo detto e basta, se è il 4%... l'incidenza dell'economia criminale sul prodotto interno lordo, l'abbiamo detto, poi appunto le conseguenze impongono misure urgenti. Speriamo di dare il nostro modesto contributo, un piccolo bosone che cerca di costruire una molecola. Va bene, grazie a tutti, alle prossime scadenze, come vedete. Intanto sul web, perché questo spero da lunedì che la piattaforma possa essere in grado di ospitare l'appello da sottoscrivere, accompagnato da una nota tecnica in modo tale da corroborare, diciamo, la proposta politica complessiva. Grazie e buongiorno a tutti.